utilizza quindi, la suddivisione della materia, perché la gente che vinca in effetti ne ha di più, ne avrebbe di più di materia, anche se è suddivisa in 24 capitoli. Ma perché comincio con questo? Perché alla stregua di tutti e quattro i Vangeli, i testi della Passione, che sono quelli che concludono l'ultima pagina di questi scritti, sono tenacemente legati all'inizio degli stessi. La Passione di Gesù inizia ad essere raccontata nel capitolo 26, e quindi l'ultima grande sezione, 26-28, racconta appunto la passione, la morte e la resurrezione, ma comincia con un verbo che diventa una chiave di lettura di tutto il Vangelo, e che è il verbo appunto teleiou, portare a compimento. Come ebbe portato a compimento tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli. Questo proprio è l'inizio dei testi della Passione, quindi della fine della storia della vita umana, diciamo, di Gesù. E dunque c'è un compimento. Questo che vuol dire? Che dobbiamo considerare quello che adesso accade come il compimento di quello che sia cominciato all'inizio del Vangelo. E non per nulla, appunto, soltanto nel Vangelo di Matteo, il compimento riguarda tutti questi discorsi. Quali discorsi? I cinque grandi discorsi in cui è composto il nostro Vangelo. Dunque, noi sappiamo che gli scritti evangelici sono, hanno tra di loro un rapporto dal punto di vista letterario che vede il Vangelo di Marco come fonte di Matteo e di Luca. E benché Matteo sia il primo nel canone ad essere presente, il primo testo del Nuovo Testamento, quando leggiamo la Bibbia troviamo Matteo, il primo testo, però gli studi storico-critici ci hanno consegnato una verità che oggi non è assolutamente discussa, ed è questa, che il primo Vangelo fosse invece, dal punto di vista storico, diciamo, della redazione, quello di Marco, che è molto più breve, è la metà, si può dire, di quello di Matteo, sono appena 16 capitoli. Ma perché appunto gli studiosi oggi dicono questo? Perché il Vangelo di Matteo è uno sviluppo di ciò che racconta il Vangelo di Marco, è uno sviluppo che avviene proprio sui discorsi. Allora, il Vangelo di Marco ci racconta la vita pubblica di Gesù, fino alla sua morte, naturalmente in risurrezione, soprattutto registrando i suoi miracoli, i gesti, ta pragmata si dice in greco, le cose che lui operò. E tutto, diciamo, il percorso del suo cammino. È il Vangelo anche del cammino, il Vangelo di Marco, ma è piuttosto asciutto, è piuttosto avaro, diciamo, di notizie sui discorsi di Gesù. Ed ecco che Matteo allora arricchisce quel canovaccio che trova dalla fonte Marco e lo attraverso che cosa? La registrazione, diciamo così, ma poi spiegherò, non è una registrazione giornalistica assolutamente, di grandi discorsi appunto di Gesù. Il primo discorso che Gesù fa è il discorso della montagna e si trova nei capitoli 5-7 di questo Vangelo. Allora, in questo discorso, che è unico davvero e che è, possiamo davvero senza tema di essere smentiti, definirlo il discorso programmatico del cristianesimo, perché inizia con le beatitudini e si conclude con l'amore verso i nemici e con la parabola della casa sulla roccia. La roccia è Gesù stesso. E quindi chi segue Gesù e la sua parola sarà come una casa che quando verrà la tempesta non cadrà, perché è edificata sulla roccia. Dunque,
Questo è il primo discorso, ce ne saranno poi altri quattro nel Vangelo di Matteo che sono tipicamente appunto relativi a questo evangelista. Non li troviamo né in Luca né in Giovanni. Giovanni ha di caratteristico i grandi dialoghi. Giovanni ha quattro stupendi dialoghi con le donne e due dialoghi con due uomini, uno con Nicodemo e l'altro con Pietro. E attraverso i dialoghi Giovanni racconta proprio che cosa, l'identità di Gesù, le cose che riguardano Gesù. Tutti i Vangeli sono rivelazione di Gesù, ma ognuno è diverso dall'altro. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo in cui Gesù, attraverso i cinque grandi discorsi, spiega il regno dei cieli e spiega quindi la sua identità di essere quello dove il regno dei cieli si presenta già nel mondo, viene nel mondo, e questo regno dei cieli, che è Gesù stesso, è il compimento delle scritture. Allora, con i discorsi Gesù ha spiegato che con la sua venuta si sono compiute le scritture. Quali scritture? Il Primo Testamento, i profeti, le scritture di Isaia, le scritture dei profeti. Vedremo anche, qui troveremo qualche citazione, una almeno dovrò un attimo soffermarmi su di una. E allora capiamo, che si sia arrivati oggi al termine di questa spiegazione, diciamo, che Gesù abbia dato, e che quindi tutto quello che lui ha spiegato con le parole, elaborando dei discorsi di altissimo valore letterario, completi, articolati, perfino complessi li possiamo definire, il primo punto, quello della montagna, in cui Gesù, prendendo i comandamenti della legge, li mette in antitesi con il suo insegnamento, per completare proprio la legge. Quindi in quel primo discorso Gesù indica la sua via, la sua verità. L'ultimo discorso, che viene subito prima, si conclude al capitolo 25, è il discorso escatologico, laddove Gesù spiega cosa avverrà nel giorno del giudizio, perché c'è proprio il giudizio. Saranno separati le pecore dai capri, insomma, e sarà, gli uni andranno a destra, gli altri a sinistra, e quelli che saranno benedetti dal Padre mio, appunto quelli che saranno a destra, sono quelli che avranno messo in pratica praticamente le beatitudini. Quindi l'uomo delle beatitudini, il povero, l'afflitto, il mite, è quello che sarà poi, benedetto da Dio alla fine dei tempi. Ma adesso allora, quello che lì era spiegato con le parole accade proprio in questi fatti che riguardano, ma neanche più o meno due giorni, diciamo. E quindi è un tempo breve, ma un tempo importantissimo per comprendere tutto il messaggio di Gesù nel Vangelo di Matteo. Scusate, è stata una lunga premessa, però è importante perché? Perché il Vangelo è un tutt'uno. E allora ogni Vangelo ha una sua struttura, e noi abbiamo la possibilità di avere quattro canali che ci portano al volto del Signore, al suo mistero proprio, e ognuno diverso dall'altro, è un mondo quasi un Vangelo. E quindi anche, sì, noi sappiamo naturalmente che Marco, Luca e Matteo abbiano molti elementi naturalmente in comune, per esempio il fatto che la vita pubblica di Gesù durasse in questi Vangeli soltanto un anno, mentre nel Vangelo di Giovanni la vita pubblica di Gesù dura 3 anni, ma nei Vangeli sinottici soltanto un anno. Quindi la cronologia della vita pubblica di Gesù è identica nei 3 Vangeli cosiddetti sinottici, quindi, di cui Matteo naturalmente fa parte. Però poi i racconti della passione, morte e resurrezione, tutti i Vangeli ce l'hanno, ma anche la disposizione, no? I fatti più o meno sono riportati, no? In tutti e 3 i Vangeli sinottici, come dire, per sommi capi, però anche la disposizione, non solo il modo in cui ogni evangelista racconta i fatti ultimi della vita di Gesù, ma anche la posizione delle pericopi, sono tanti pericopi, vedremo specialmente il capitolo 26 e una prima parte del capitolo 27, perché poi lì, dovendo parlare di passione, dovendo fare una scelta, 50 minuti, la morte magari, quella insomma poi la vedrete in un altro momento, e vedremo allora dunque il palinsesto del racconto di Matteo. Dunque, il palinsesto io l'ho diviso in 6 scene. La prima scena, quindi immaginiamo proprio di andare al cinema, perché? Perché ci sono tanti fatti che accadono in luoghi talvolta vicini, talvolta però distanti tra loro. Il narratore è come un cameraman, perché ci porta dentro le stanze, fuori dalle stanze, quindi dobbiamo immaginare proprio di avere l'occhio di una telecamera e di poter entrare, cioè ci presenta una città, un luogo, adesso la prima città, vedremo quale sarà, o il primo villaggio, e poi però questa telecamera ci entra anche dentro una casa e coglie dei dettagli. La narrazione dei Vangeli è straordinaria, è molto raffinata, è veramente paragonabile, no, alla regia di un ottimo regista che sa proprio, disporre l'occhio della sua telecamera. Allora, in ogni scena c'è un protagonista. Naturalmente Gesù è il protoprotagonista. Gesù c'è sempre, va bene? E però insieme a Gesù c'è, meglio va, un coprotagonista. Quindi caratterizzeremo le scene a seconda del coprotagonista, va bene? Perché Gesù, ripeto, è dappertutto. Dunque, egli stesso dà il titolo di questo, di questo evento che adesso accade. Abbiamo detto, ha portato ormai a termine i suoi discorsi. Però ecco, mi raccomando, il telos greco è qualcosa di più che la fine, telos significa fine in greco, e teleio, il verbo teleio significa portare a compimento, ma ecco, per noi magari portare a compimento significa finire un'azione, no, portare a compimento significa dare una pienezza alle cose, la lingua greca da questo significato, perché noi possiamo concludere una cosa ma uscirne svuotati dalla cosa che facciamo, uscirne stanchi, senza energie. Invece il telos, la fine intesa proprio in senso anche teologico, e quindi nel Vangelo, è una fine piena, no? Il Signore ormai, no, ha detto tutte le sue parole, si sono già, queste parole, no, si sono compiute, perché hanno raggiunto un compimento. Cominciamo, no, proprio ad entrare nella semantica del linguaggio evangelico. C'è una pienezza. E adesso però ci deve essere proprio, lo chiamerei così, il sacramento di questa pienezza, che è appunto la passione e la morte di Gesù. Versetto 2. Come sapete, fra 2 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo deve subire un destino. Allora, è Pasqua intanto. Quindi quello che concluderà tutto, no? Tutto il mistero di Gesù accadrà a Pasqua. La Pasqua naturalmente è la Pasqua ebraica, ma con questa indicazione noi dobbiamo intendere che cosa? Che Gesù farà propria quella Pasqua. E quindi la Pasqua ebraica, che aveva una memoria precisa, la memoria del passaggio, no, dell'angelo che salvò le case degli ebrei e invece colpì le case degli egiziani, e con tutto quello che poi ci sono tante memorie che si uniscono nel rito anche della Pasqua ebraica, E questo, come dire, assumerà tuttavia poi un valore nuovo. Perché? Perché Gesù farà propria quella Pasqua. Tanto è vero che la cena nel Vangelo di Matteo accade nel primo giorno degli azimi, che di per sé sarebbe proprio la Pasqua. Perché la Parashev invece è il giorno della preparazione, però queste sono cose poi troppo, cioè non importa. Ma allora, il verbo qual è? Allora, il secondo verbo con cui Gesù proprio è quello che ci presenta quello che accadrà. Il verbo è paradidomi nella lingua greca, che in italiano si traduce consegnare. Il figlio dell'uomo viene consegnato per essere crocifisso. Questo verbo per noi è proprio la chiave di tutto quello che accade a Gesù alla fine della sua vita. Sette volte avremo la citazione del verbo consegnare, ma potrà assumere una traduzione diversa. Allora, paradidomi significa consegnare, ma a seconda del motivo per cui si consegna e del modo per cui si consegna qualcuno, o si autoconsegna anche, no? Si fa con se stessi, questo verbo può significare qualcosa di negativo o di positivo. Vedremo più tardi che cosa significherà. Però ecco, Gesù legge la sua morte con una consegna. Lui viene consegnato, quindi non si consegna da solo, qui ci deve essere qualcuno che lo consegna per essere crocifisso. Allora c'è un enigma. Per chi adesso immaginate di non ricordare niente su quello che accadrà a Gesù. Chi consegna Gesù per essere crocifisso? Chi consegna Gesù per essere quindi ucciso, per essere tagliato fuori dalla sua famiglia? Noi possiamo dare una risposta. Insomma, ma chi vuole la morte di Gesù? Perché qui è Gesù stesso, queste sono le parole che Matteo ci riferisce, di Gesù, i suoi nemici, o no? Chi vuole la morte di Gesù? Nessuno, è un enigma. Qualcuno deve aver voluto la morte di Gesù. Ma qui è proprio preciso chi lo consegna. C'è qualcuno che lo consegna per essere crocifisso. Vedremo chi sarà. Pensate intanto chi potrà essere. Ma vediamo la prima scena. La prima scena ha come co-protagonista una donna. Questa donna non ha un nome, siamo nei versetti 6-16 del capitolo 26. È una donna che si trova in una città che si chiama Betania, ma non si tratta di, non viene citata né Marta né Maria. La casa dove si trova questa donna è di un tale Simone il lebbroso. E anche qui è la prima volta che si cita il nome di quest'uomo, quindi non sappiamo chi fosse. Che cosa accade? Mentre era a tavola, Gesù è a tavola, si avvicina una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo. Dunque, qualcuno potrà meravigliarsi di questo fatto, che l'inizio della parte più importante del Vangelo di Matteo abbia come veramente coprotagonista una donna. Questa donna compie un gesto che Gesù gradisce moltissimo, e ci accorgeremo che quello che accadrà in seguito e i coprotagonisti della passione di Gesù compiranno invece gesti non positivi. Non positivi, ma questa donna invece che apre, fa da portale alla passione di Gesù, è quasi, come si può dire, è l'unica che anticipa il giorno della risurrezione, che veste di luce l'inizio del buio, perché la passione e la morte di Gesù sono una pagina di oscurità, non solo perché c'è la morte di un crocifisso. La morte di un crocifisso è una vergogna, è riservata dai romani, come forse tanti di voi sanno, agli schiavi, non i cittadini romani, non devono mai morire per crocifissione. E per i fratelli ebrei, no, la morte del crocifisso è la morte, Deuteronomio 21 dice questo, del maledetto. maledetto colui che pende dal legno. Quindi noi ci avviciniamo a una vera e propria tragedia. È una pagina di oscurità per questo, perché quel Gesù che fin dall'inizio, che era partito con una parola, la prima parola di Gesù è beato, quindi è una parola di felicità. Il Vangelo di Matteo non è un non è un codice di legge, nessun Vangelo lo è, ma il Vangelo di Matteo proprio ci rivela il linguaggio di Gesù. Gesù non porta nessuna legge. L'unico precetto che Gesù ricorda, che sono due in uno, è: amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Il linguaggio che utilizza Gesù e il motivo per cui Gesù è venuto al mondo è per dare l'orientamento verso la felicità. La beatitudine è la felicità. Gesù inizia dicendo: se vuoi essere felice. Questo Papa Francesco lo sa molto bene, perché Papa Francesco ha metabolizzato i Vangeli. Non solo li ha imparati con la testa, ma anche col cuore e con le mani, come lui ha detto anche, no? Qui in questa occasione di Milano. Ecco, allora, quest'uomo che ha cominciato annunciando la beatitudine a chi? La felicità a chi? A quelli che ne erano privi, cioè i poveri, gli afflitti, i miti, i perseguitati, i reietti, Questo sogno, Gesù è venuto a portare un sogno nel mondo, questo sogno oggi si spegne. Si gettano tutte davvero le tenebre del caos su Gesù, e senza una ragione, con un processo o due processi sommari, faranno dei processi sommari a Gesù. Gesù è stato giudicato sommariamente sia dai sommi sacerdoti sia da Ponzio Pilato. La giustizia romana ha fatto una figuraccia incredibile, perché non ha svolto il processo come a Roma si faceva. Perché Ponzio Pilato a un certo punto ha consegnato Gesù per essere ucciso? Suo malgrado, ob torto collo. Il Vangelo di Matteo riferisce all'unico che la moglie, no? Fermasse anche. Pilato dice: guarda, io ho avuto un sogno, per favore, non è il caso che tu lo faccia morire. Di fatto chi ha voluto? Perché Pilato? Perché a Roma esisteva un concetto di pace, che è quello appunto, no? Cioè, l'importante è, si diceva al tempo di Augusto, si vis pacem parabellum, dicevano i latini, cioè se vuoi la pace prepara la guerra, con l'esercito si garantiva la pace. Ma Ponzio Pilato era preoccupato di che cosa? Di far tacere che cosa? La belva del popolo. Il popolo a un certo punto voleva che Gesù morisse, e Ponzio Pilato, purché se ne stessero buoni questi ebrei, fa morire Gesù. Guardate, è una vera tragedia, non solo, è un atto di ingiustizia. L'ingiustizia proprio sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista morale, perché non c'è una ragione, perché non è vero che Gesù è un bestemmiatore, per cui merita, per i giudei, no? Va bene, quindi... Cioè, non è una cosa che chiama in causa, quando noi ci avviciniamo a queste pagine, ci avviciniamo dove? In tutte le parti del nostro mondo dove si commettono ingiustizie, a livello di tribunali, a livello di lealtà all'interno di un gruppo, di una comunità. Che vedremo, qui ci sono dei personaggi che appartengono alla comunità di Gesù. C'è un tradimento, c'è una slealtà. Quindi davvero Gesù ha subito tutto quello che subiscono i più infelici tra gli uomini e le donne. Sì, ha subito tutto quello che davvero aveva già annunciato nelle beatitudini. Bene, ma questa donna ci mette speranza. Ci fa prendere il coraggio per entrare in queste pagine appunto di oscurità. è una fascia di luce. Perché che cosa fa? Allora, Gesù era a tavola, lei si avvicina con questo vaso pieno di profumo prezioso e glielo versò sul capo. È una vera unzione, cioè una unzione. Noi che ricordiamo un po' la Bibbia, il Primo Testamento, sappiamo che venissero unti i re. Quindi questo è un gesto messianico, possiamo dire. Questa donna confessa Gesù come Messia. Nel momento in cui vedremo, no, che Gesù sta per andare a morire, eh? Però lei lo confessa, cioè con questo gesto, siccome i profeti di Israele, no, Samuele è stato il primo profeta che ha unto i re, il primo re di Israele si chiama Saul, il secondo fu poi Davide, no? Eccetera. Dio designava i re di Israele erano i Messia, no? E Gesù infatti è figlio di Davide, è Messia proprio perché è figlio di Davide, cioè di stirpe monarchica, no? E, o regale meglio. E quindi questa unzione riconosce che cosa? Le mani di un profeta. Questa donna che unge il capo di Gesù ci ricorda gli antichi profeti di Israele, che avevano davvero un potere enorme. Perché? Perché Dio rivelava a loro quale fosse la persona in mezzo al popolo, sempre maschile tra l'altro, che doveva essere, no, presentato come Messia. Poi il popolo lo acclamava naturalmente e quindi quello diventava il re, ma il profeta decideva quale fosse il re, decideva ascoltando la parola di Dio. Questa donna dunque per noi davvero è la memoria della profezia ed è, come dire, anche la memoria di che cosa? Del tributo dell'umanità a quest'uomo che è Gesù, a quest'uomo che è Gesù e che lei riconosce come figlio di Dio. Ma subito che cosa accade? A quella vista i discepoli si irritarono e dissero: perché questo spreco? I discepoli si irritarono. Allora noi qui vediamo un chiaroscuro tra questa donna anonima, che certamente non faceva parte del gruppo dei dodici, perché qui per discepoli si intendono prima di tutto, i discepoli di Gesù sono i dodici, chiamati anche apostoli, e poi anche altri, sono tutti maschi, no? In questo senso. Ma e questa donna, insomma, che fa questo gesto su Gesù, cui noi abbiamo dato questo valore, suscita la reazione negativa dei discepoli di Gesù. Ma come mai? Come mai essi dicono: perché questo spreco? Lo si poteva rivendere per una somma considerevole e darlo ai poveri. Allora qui noi capiamo una cosa, che i discepoli di Gesù non considerassero Gesù un povero, non lo considerassero degno di una unzione, di una spesa. No, perché questo olio era molto profumato ed era quindi molto pregiato, prezioso, costoso. Ma evidentemente non avevano capito le beatitudini, perché quando Gesù dice beati i poveri parla di sé, quando Gesù dice beati gli afflitti parla di sé. La croce è l'uomo delle beatitudini di per sé e dice che ogni essere umano è un povero. Ma gli apostoli evidentemente pensavano che le cose che dicesse Gesù fossero da mettere dentro un'agenzia di solidarietà. Invece questa donna, no, questa donna ha riconosciuto che ogni persona, e Gesù nella fattispecie, meritasse uno spreco, meritasse tutto l'amore possibile, che la vita di una persona, quindi a cominciare dal povero e quindi a cominciare da Gesù, non fosse paragonabile a nessun prezzo. Tanto è vero che Gesù, accortosi di questa critica dei discepoli, disse loro: perché mortificate questa donna? Ha fatto un'azione, indovinate com'è in greco, kalos significa bella, ha fatto una cosa bella nei miei confronti. Gesù gradisce questa cosa bella da parte di questa donna. Stava andando a morire Gesù. È l'ultima e forse l'unica cosa bella che Gesù ha ricevuto. Altre donne, certo, avevano fatto cose per Gesù, ma i suoi ma i suoi. Quanto aveva bisogno di essere, di sentire calore intorno a sé Gesù questa sera. O non dimentichiamo, Gesù è figlio di Dio, ma incarnato. E quando una persona, fra 2 giorni Gesù morirà, quando una persona sta per andare a morire, di che ha bisogno? Di calore, di amicizia, di solidarietà. Chi è la maestra? Una donna anonima che abita a casa di un lebbroso, di Simone il lebbroso. Ricordiamo, no? Il primo miracolo di Gesù nel Vangelo di Marco, ma anche nel Vangelo, abbastanza presto, nel Vangelo di Matteo, il lebbroso, cioè la persona impura che non si poteva neanche toccare. Questi hanno riconosciuto Gesù e l'hanno amato. Quando? Quando lui aveva bisogno di essere amato. Ma i discepoli? Gesù risponde loro: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre invece avete me. Come dire, posso stasera io essere il povero per voi? Quante volte, no? Diventiamo cinici anche quando ci occupiamo dei poveri, quando li consideriamo una categoria, oppure peggio, dei numeri. I poveri sono un corpo, i poveri sono il corpo del Signore. E questa sera questa donna si è accorta di questo corpo e ha speso tutto quello che poteva valere. Allora, uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, che cosa fece? Subito. Noi abbiamo questa donna, il cui gesto, dice Gesù, sarà ricordato ovunque. Riconoscere il Signore significa fare una cosa bella per Lui, questo gesto. A fronte di che cosa? Di uno dei 12, che è Giuda, che subito che cosa fa? Quanto volete darmi perché io lo metta nelle vostre mani? Vende Gesù. Nel Vangelo di Giovanni si dice che quell'unguento profumato valesse 300 denari. Giuda calcola il valore della vita di Gesù e dice: no, vale 10 volte di meno. Voi siete milanesi, la finanza, i conti, mi raccomando, la vita di un essere umano. Il prezzo a cui viene venduto queste 30 monete d'argento, che corrispondono in effetti a 120 denari, sono il prezzo, l'indennizzo per la morte di uno schiavo. Quindi questo è il prezzo a cui Giuda vende Gesù. Ma la seconda scena è la scena della cena. I coprotagonisti della cena, dove noi abbiamo adesso il racconto, diciamo, della cena, viene dal versetto 20 in poi, ma dico solo 2 o 3 cose su questo. Si prepara la cena per la Pasqua, naturalmente, e che cosa accade appunto tra di loro? Ma che prima ancora di spezzare il pane, di offrire il suo calice, quindi il calice del sangue dell'alleanza, Gesù dice, ecco, mentre era a mensa con loro, dice: io vi dico in verità, uno di voi mi tradirà. Quindi prima ancora che potessero mangiare insieme, noi scopriamo che cosa? Che il verbo consegnare diventa il verbo tradire. Tradire viene dal latino tradere. Tradere significa passare a qualcuno, da cui anche tradurre poi. Chi è che consegna Gesù? Uno dei 12, uno della sua comunità. Questo è un dolore immenso per noi, perché Giuda era stato con Gesù come tutti gli altri. Giuda era stato l'uomo di fiducia della comunità cristiana, della comunità degli apostoli. Perché? Che gli avevano affidato il compito dell'economo. Non si affida a tutti, vero? Alle persone fidate. Giuda quindi aveva potuto imparare tutto da Gesù. Giuda è stato insieme a tutti gli altri apostoli quando, per due volte nel Vangelo di Matteo, capitolo 14 e capitolo 15, avevano spezzato il pane loro, gli apostoli. Il miracolo del pane e dei pesci, che viene due volte raccontato nel Vangelo di Matteo, è chi dà il pane, no? Perché gli apostoli dicono, mandali a comprare. Invece Gesù risponde loro, voi stessi date loro da mangiare. Quindi gli apostoli, compreso Giuda, sono stati talmente, come dire, resi da Gesù, cioè in comunione con Gesù, che hanno fatto miracoli. Loro, tutti insieme a Gesù. Gli apostoli hanno scacciato i demoni, gli apostoli hanno guarito, gli apostoli hanno annunciato il regno dei cieli. Sappiamo, no? C'è l'invio dei dodici, eccetera. Eppure, che cosa non avevano imparato gli apostoli? Guardate, la tragedia di Gesù avviene perché la comunità degli apostoli si divide. Se Gesù non avesse avuto una comunità divisa, non sarebbe morto, permetterei di dire. Poi non è chiaro, sappiamo, le scritture dicevano questo, ma la dinamica del racconto della passione di Gesù dice proprio questo, che i dottori della legge, insomma i giudei, che volevano, certo cercavano di uccidere Gesù, ci abbiamo provato, cercavano, no? Continuamente di farlo, ma non avrebbero potuto farlo, perché? Perché la folla comunque seguiva Gesù, quindi non ci sarebbero riusciti, se uno della sua comunità non avesse preso l'iniziativa di andare da loro ed offrire loro la vita di Gesù. Che poi lui conosceva Gesù. Lui poteva gradirlo, perché? Perché stava in famiglia. Allora questa seconda scena, poi ritorneremo a Giuda, ma per un altro motivo, ci ricorda una cosa fondamentale che poi troveremo nelle lettere di Paolo, ma che troviamo anche nella nostra Chiesa oggi. Una Chiesa divisa in se stessa sarà devastata. Una comunità divisa. E qui c'è davvero il paradosso e anche ironico di questa cena. La cena della Pasqua, l'ultima cena, quella che poi nella nostra tradizione cattolica diventa l'istituzione dell'Eucaristia, ma questo va bene. L'Eucaristia che cos'è? La cena eucaristica, significa proprio la comunione. Noi la chiamiamo anche comunione, noi. Quindi noi partecipiamo a questo banchetto perché? Perché appunto viviamo una comunione. Ma quando Gesù celebra questo banchetto insieme ai suoi, prima ancora di dare il suo corpo e il suo sangue, dice: c'è qualcuno in mezzo a voi che mi tradirà. E tutta la comunità che cosa fa? Si disperde. Piano piano, perché essi cominciano ad avere il sospetto l'uno sull'altro, e forse proprio per questo, proprio perché Gesù è riuscito a far fare tante cose ai suoi apostoli, come dicevo prima, a far fare loro grandi miracoli, ma su una cosa non è riuscito prima della sua morte e resurrezione, a renderli una cosa sola, non c'è riuscito. Non è riuscito ad insegnare loro che la comunità, chi governa la comunità, non è chi la domina, ma è chi la serve. Gesù non ci è riuscito. Gli apostoli non sono riusciti a liberarsi dalla mentalità del potere. Perché quando Gesù annunciava la sua morte, e loro che dicevano? A che cosa pensavano? A chi tra loro fosse il più grande, cioè a chi sarebbe stato il suo successore. Guardate, c'è un cinismo infinito in queste ultime ore della vita di Gesù da parte della sua comunità, purtroppo. Per fortuna però la donna anonima, ma poi ce ne saranno altre di donne, ma andiamo avanti. Gesù dice: questo è il mio sangue dell'alleanza, versetto 28, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Quindi proprio la dimensione salvifica qui è ben chiara. Terza scena. Terza scena al Getsemani, che significa il torchio dell'olio, il torchio dell'olio, ai torchi dell'olio. Siamo nei versetti 36-46. Qui veramente il racconto di Matteo, ancora una volta, no, fa comprendere la compattezza di questo Vangelo, perché qui il coprotagonista è il Padre. Gesù va sul Monte degli Ulivi. In questo Monte degli Ulivi c'è un appezzamento di terra che si chiama appunto il Getsemani. Chiama con sé i discepoli, gli dice: fermatevi qui, io vado là a pregare. Dunque questa è una grande liturgia di preghiera. Vedremo tre momenti di preghiera di Gesù su Getsemani. Il primo momento, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. Sono i primi apostoli chiamati da Gesù, ma sono anche i tre apostoli che stanno con Gesù sul monte della Trasfigurazione. E adesso, quando il giorno della Trasfigurazione, Pietro, no, fu che disse: Signore, è bello per noi stare qui ancora, quel calos, no? Quel bello, quella bellezza. Ma mentre sul monte, dal monte della Trasfigurazione, essi non volevano scendere, essi restarono abbacinati dalle vesti, le ucose bianche di Gesù e dalla bellezza del suo volto, perché sul monte della Trasfigurazione Gesù rivela la sua divinità e sull'orto degli ulivi Gesù rivela la sua umanità. Quella sera, Luca dice, sudava gocce di sangue Gesù, ma mentre vedere un Signore splendente piace a tutti. Mentre vedere, diremo, un Dio vincente si guarda volentieri, vedere un Dio debole, fragile, anche triste, perché l'anima mia è triste fino alla morte, dice Gesù.
Chi passa a piedi della croce?
Come? Ai piedi della croce c'era, in Giovanni c'era Maria, il discepolo amato che non ha un nome, nella tradizione poi diventa Giovanni, però non ha un nome, ma gli apostoli non c'è nessuno. Ma questa sera, adesso ci arriviamo, ma questa sera, questa notte, guardate, è la prima volta che Gesù chiede qualcosa ai suoi. Ha fatto sempre tutto per loro, li ha amati, direi, con un fratello, con una sorella, con una madre, perfino con uno sposo, potrei spingermi a dire, li ha amati tanto. A chi? A loro in particolare, ai dodici, sì. Noi possiamo leggere tutti e quattro i Vangeli, ma i sinottici in particolare, e vedere che c'è comunque una differenza tra il trattamento, la cura che Gesù ha avuto per i dodici e quella che ha avuto per tutti gli altri, non c'è paragone. E specialmente per Pietro, nel Vangelo di Matteo in particolare, ma comunque per Pietro in tutti i sinottici. Pietro era Simone, conosciuto da Gesù prima ancora di chiamarlo. Quindi, insomma, ma che succede però? Adesso, per questo, chi chiama con sé? I primi discepoli, quelli che avevano avuto il suo volto divino, li chiamò. E perché stessero con lui, perché gli tenessero compagnia, perché lo sostenessero, perché anche a un figlio dell'uomo che è figlio di Dio come Gesù, la morte, l'avvicinarsi della morte fa tremare. Gesù trema questa notte, ecco perché prega. La preghiera è uno scudo che lui utilizza in questa notte, la notte dell'oblio, la notte dell'angoscia. Lui qui si parla di tristezza e di angoscia, e disse loro: restate qui e restate svegli insieme a me. È una supplica, ci fa piangere questa supplica di Gesù. Gesù che ha bisogno di un compagno, di un amico, di qualcuno che resti in piedi la notte. Chi può capire queste cose? Chi le ha vissute o chi le vive? Perché il giorno ci fascia di forza, ma la notte scopre tutte le nostre debolezze. Se siamo soli abbiamo paura, perché abbiamo bisogno di qualcuno. Se siamo ammalati, lo stesso. Se sentiamo, no, proprio di perderci, perché la morte si avvicina, abbiamo bisogno di solidarietà. Quel non è buono che l'essere umano sia solo. È qui che si scopre. Vi ricordate? Non è buono che l'essere umano sia solo, disse Dio. Dove? In Genesi 2. Voglio fargli una compagna. Ecco, l'umanità ha bisogno, noi abbiamo bisogno di un compagno, di una compagna, di un amico. Gesù ne ha avuto bisogno. Perché ci sono momenti in cui uno può stare, no? Ma l'esperienza della vita e l'esperienza della morte hanno bisogno di una mano, di una compagnia, di un occhio vigile. E dopo essere avanzato un poco, cade faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Il Padre, dov'è il Padre? Tuttavia, non avvenga come voglio io, ma come vuoi tu, è la preghiera. Sentite, poi ritornando dai discepoli, li trovò addormentati. E disse a Pietro: non siete stati capaci di vegliare neppure una sola insieme a me. State svegli e pregate per poter vincere la tentazione. Lo spirito è ben disposto, ma la carne è debole. Due note facciamo. La prima, mentre appunto vedere Gesù divino, la trasfigurazione, li aveva riempiti di entusiasmo davanti a un Gesù sfigurato. Perché Gesù era angosciato quando la sofferenza, l'angoscia, no? Ci sono persone che soffrono di angoscia o di depressione, e da dove si vede? Dal volto, il volto si anche deforma talvolta, no? Ecco, la fragilità è brutta da vedere. Ed essi dormivano, e voglio spezzare una lancia a favore degli apostoli. Per chiudere gli occhi, per non vedere, non volevano vedere il loro maestro, il loro Dio, il loro Messia, perché loro avevano creduto, loro avevano confessato Gesù Messia. Ma che Messia è Gesù? I Messia stanno sui troni, sono potenti, danno ordini, hanno lo scettro. Ma Gesù, che è fragile come noi, avrà detto Pietro, avrà detto, non lo accettarono. Dormivano perché non lo accettavano. Accettare un Dio debole, sì, che questa notte lui manifesta la sua debolezza, la sua incarnazione. Non era facile credere a questo. Questa è la tentazione. La tentazione di chi? Di chi non vuole abbracciare il Dio che si fa carne e che morirà sulla croce. Avete sentito la seconda nota? È il Padre nostro. Che diciamo nel Padre nostro? Gesù l'aveva insegnato loro, il Padre nostro, al capitolo 6, quindi all'inizio, nel discorso della montagna. Che diciamo noi nel Padre nostro? Sia fatta la tua volontà. Anche Gesù ha detto: Padre, se puoi, passa da me questo calice. Anche lui veniva tentato, no? Di non... Ma poi ha detto: sia fatta la tua volontà. Quindi il Padre nostro qui, quando viene pregato da Gesù? Questa notte. E quando viene insegnato ai suoi apostoli? Questa notte. Fate anche voi così. Dite al Padre: sia fatta la tua volontà, e non ci indurre in tentazione. O quante volte col Padre nostro, quanti problemi, ma il Signore ci induce in tentazione. Questo testo ci fa capire che cosa sia il significato. Non ci indurre in tentazione, cioè non indurci nella tentazione di rifiutare l'amore di Dio che passa attraverso che cosa? La sofferenza, la debolezza, la mitezza, la persecuzione. Quello è l'amore di Dio, quello è Dio. Ma noi non accettiamo, noi, ma loro non lo accettavano. Volevano un Dio potente, un Dio che l'avesse riscattati. Questa è la grande prova, la sera dell'orto degli ulivi. Non è solo la grande prova di Gesù, è la grande prova della sua comunità, che ancora oggi per noi è forte. È la nostra prova. Ecco perché per tre volte bisogna pregare. Gesù, lasciateli, se ne andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole, no? Ricordate, no? Quando Gesù dice: insistete nella preghiera. Perché? Perché non è facile passare dentro l'amore quando l'amore è consegnare la propria vita. Allora adesso molto brevemente, perché io avevo messo la sveglia, quindi il tempo sarebbe scaduto, però vi chiedo 3 minuti e mezzo, me li date? Bravo, grazie. Allora, la quarta scena è Giuda, e quindi il coprotagonista è Giuda. Perché Giuda? Perché al capitolo 27, nei versetti, noi sappiamo, dunque, il verbo consegnare verrà nelle altre 6 volte sempre giocato su Giuda e sempre tradire. Allora, Giuda consegna Gesù, quindi lo tradisce. Quindi Giuda è all'inizio del grande mistero della passione di Gesù e della sua. Perché? Perché non accettava che Gesù fosse, appunto, lo chiamiamo così, un messia rovesciato. Non accettava queste cose, no, che abbiamo detto, cioè che Gesù si manifestasse come Dio sulla croce. Guardate, erano giudei, non potevano accettare la croce. Non voglio giustificarli. Ma per un giudeo accettare la croce, e anche il fatto, no, la signora diceva, ma chi l'ha seguito sulla croce? Chi c'era sotto la croce? Loro non c'erano. Perché non c'erano? Perché per andare dietro alla croce, dove? Fuori dalla città, il Golgota è un luogo impuro, luogo del cranio, cioè è un luogo impuro, cioè fuori dalla città venivano giustiziati, come dicevo poc'anzi, per i giudei, i maledetti, e l'uomo maledetto è impuro, non si può toccare. Quindi dobbiamo un attimo anche entrare nella difficoltà di queste menti che erano degli apostoli, però gli apostoli erano stati 1 anno con Gesù, invece erano cresciuti in una mentalità che era quella giudaica. Ma guardate, ne abbiamo tanta anche noi di mentalità giudaica, giudaica nel senso, in questo senso, mi raccomando. Bene, ma allora Giuda che cosa fa? Quando riconosce, Giuda tradisce Gesù e tutto, e poi al capitolo 27 si racconta solo di Matteo, questo testo è nei versetti 3 e 10, si racconta della disperazione di Giuda. Perché? Perché a un certo punto Giuda, quello che l'aveva consegnato, il traditore sarebbe quello che l'aveva consegnato, seppe che Gesù era stato condannato e si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani. Perché? Perché dice il Deuteronomio che se tu tieni, lui si era accorto di aver fatto morire ingiustamente Gesù. Forse Giuda aveva, chissà perché, insomma, comunque Giuda si pente. Anzi, si dispera, che è diverso dal pentimento. Perché? Perché si rende conto appunto che in mano ha 30 monete d'argento che sono il prezzo del sangue come innocente. E quando si trova in mano questo fuoco, che sono queste monete, che fa? Le getta dove? Dove le va a portare? Ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato nel consegnare, mi raccomando, tradire, però è consegnare, dopo alla fine capirete perché dico sempre consegnare, nel consegnare del sangue innocente. Ma quelli dissero, quelli che erano stati i suoi complici naturalmente e che l'avevano pagato, erano loro che gli avevano dato questi denari, a un certo punto che cosa dicono? Scarica barile, cioè dicono: che ci importa, affari tuoi. Come dire, no, non siamo noi che abbiamo le mani sporche di sangue innocente. Giuda si vede tradito, a sua volta Giuda il traditore, che si era alleato con i dottori, d'accordo? Mi capite? Viene tradito adesso da chi? Dai dottori stessi, perché loro non ci vogliono entrare, vogliono avere le mani pulite, le mani sporche ce l'hai tu, Giuda, affari tuoi. E lì allora, gettate le monete d'argento nel tempio, andò ad impiccarsi. No? Questo suicidio, ma due brevissime note su questa scena e poi andiamo a concludere proprio. Perché Giuda si dispera e come dire, si era tutto la scrittura, aveva già previsto tutto questo, ma che differenza c'è tra Giuda e Pietro? Pietro rinnega Gesù. Pietro, nei versetti 69 e 75 del capitolo 26, rinnega Gesù per 3 volte. Addirittura dice: non lo conosco. Lui dice: ma anche tu sei Galileo? No, dice, io non l'ho mai visto. Allora io voglio sottoporvi questa domanda: che cosa, diciamo, è peggio? E per voi, ognuno può pensare, essere traditi o essere rinnegati? Un attimo approfondisco. Chi tradisce? Allora, Giuda ha tradito. Giuda non ha rinnegato. Giuda ha fatto questo. Fino alla sera dell'ultima cena è stato legato con Gesù. Poi, però, che ha fatto? Ha tagliato con Gesù e ha detto no, io adesso mi lego con i sommi sacerdoti, perché evidentemente aveva capito qualcosa di Gesù che prima non aveva capito e ha detto io non voglio portare avanti più questa storia. Chi tradisce, chi consegna, non rinnega il passato, ma dice adesso io voglio cambiare, voglio legarmi con altri e quindi, no, contro Gesù. Va bene, ma chi rinnega è uno che ti dice io non ti ho mai visto, io non ti ho mai conosciuto. Chi ti rinnega ti ruba il passato. Perché se io che sono vissuto con te 20 anni, a un certo punto mi sento dire da te non ti ho mai conosciuto, io dico ma e io dove sono stato questi 20 anni? Secondo me essere rinnegati è terribile, perché uno perde anche la propria identità. Se un figlio ci dicesse no, tu non sei mia madre, ma noi andremo, ma scusa, se io non sono tua madre, ma allora chi sono? Chi ci rinnega ci ruba il passato, ci ruba la memoria. È terribile la parola di Pietro. Io per 3 volte, poi per ragioni di tempo, qui ogni icona meriterebbe tanto tempo, ma lui proprio lo rinnega su tutti i fronti, proprio lui. Ma qual è stato il primo miracolo di Gesù? La guarigione della suocera di Pietro. Cioè, voglio dire, Gesù era amico, no, secondo, prima ancora, come dicevo, di chiamarlo come apostolo. Quindi essere rinnegato da Pietro è una cosa terribile. Ma perché? Il destino di Pietro e di Giuda è così diverso. Perché Pietro, poi diventerà chi? Diventerà, insomma, noi sappiamo, dopo la resurrezione, Gesù andrà da Pietro, prima manda le donne, Maria di Magdala, d'accordo? Ma poi lui stesso va, vero? E neanche lo rimprovera Pietro. Io mi meraviglio sempre, dico, ma non so, Pietro l'aveva proprio rinnegato, tutti erano scappati, nessuno aveva seguito Gesù sulla croce, no? E allora, però dopo, una volta risorto, Gesù appare ai suoi, a Pietro e agli altri, e basta, non ricorda, la seconda volta, adesso è proprio ora che mi fermi, cioè, come dire, non li rimprovera affatto. Perché? Allora, penso che la differenza sia questa tra Pietro e Gesù. Alla fine del capitolo 26 c'è questo gallo che canta, no? E sveglia che cosa? La coscienza proprio di Pietro. Pietro si ravvede, ma anche Giuda si ravvede, anche Giuda si rende conto di quello che ha fatto. Ma mentre Pietro piange, Giuda si impicca. Che significa piangere nella Bibbia? Quando le persone piangono nella Bibbia, sapete quando? Quando hanno già persone peccatori, gli ebrei peccatori, gli abitanti di Gerusalemme peccatori, quando è che piangono? Quando già sentono che Dio li abbia perdonati, allora si piange. Nella Bibbia, diciamo, la liturgia penitenziale, uno non piange prima. Dice, io piango, poi dopo il Signore mi perdonerà. No. Io piango quando vedo il mio peccato di fronte a che cosa? Come faccio ad accorgermi del mio peccato? Quando vedo quanto tu mi ami. Sì. Dio perdona il suo popolo, cioè, e dice, se vuoi tornare a me, lui prende l'iniziativa. La misericordia è questo, tutta la Bibbia è attraversata dalla misericordia, cioè l'iniziativa di Dio. Dio perdona, il popolo dice, piange, perché? Perché la gratuità dell'amore di Dio fa piangere. Pietro ha riconosciuto questa gratuità e sa che il Signore già l'ha perdonato. Prima ancora di morire, perché Pietro piange, no? Quando si rende conto che Gesù ancora non è morto. E anche qui si impicca. No, scusate, Giuda si impicca, cioè Giuda resta ancora nell'idea della legge. Per cui hai ucciso l'uomo innocente, dovrai essere ucciso. Si impicca per questo, non ha speranza, non ha capito. Non ha capito, guardate, neanche il primo testamento, Giuda. Giuda di tutto, no? Non ha capito l'amore gratuito di Dio, non ha capito. Quindi non ha capito Gesù, ecco perché si impicca. E poi c'è tutta una storia sul campo di Saulo, ma non abbiamo tempo di parlarne. Allora, ultimo punto. Consegnò, sarà consegnato, no? Il Signore va ad essere consegnato. Lo consegna uno della sua comunità, ma lo consegnano tutti quelli della sua comunità. Pietro in quel modo, gli altri tutti si diedero alla fuga, dice il Vangelo di Matteo. Chi resta? Restano le donne, che non erano state chiamate da Gesù, ma che l'avevano seguito. Da dove le avevano seguito queste donne? Dalla Galilea, fin dalla Galilea, quindi fin dal primo momento, da quando Gesù aveva chiamato gli apostoli, essi erano andate dietro, e però mentre gli apostoli si fermano lì, abbiamo detto già dove, sul momento in cui Gesù avrebbe avuto più bisogno della loro fedeltà, sul momento della prova, le donne invece lo seguono, le donne lo guardano morire, lo vedono morire. Aspettano, no? Giuseppe di Arimatea, eccetera, aspettano che fosse il suo corpo calato, lo seguono finché non vedono dove sarà sepolto. Le donne quindi sono le testimoni. Se noi abbiamo i Vangeli, lo dobbiamo alle donne, perché le testimoni della morte, della passione, morte, non parte della passione, morte e resurrezione di Gesù sono le donne. E siccome la nostra fede si fonda sul kerygma, questo si chiama il kerygma, cioè la fede nostra è questa, il Vangelo sarebbe questo, no? Il kerygma sarebbe l'annuncio, il Vangelo. E Paolo, no? Scrive, allora, vi annuncio, no? La salvezza, perché? Per la morte e risurrezione del Signore. Perché il Signore morì, fu sepolto, è risorto ed è apparso. Vi ricordate? Il credo. Il credo dice questo, ma chi è stato testimone? Non gli apostoli, le donne sono state testimoni. Però come va a finire questa storia adesso? Dobbiamo riprendere il verbo consegnare. Gesù trasforma questo verbo. Questo verbo che è il segno di un bacio corrotto, perché Giuda lo tradisce con un bacio, con la corruzione di un segno. Segno. Il bacio è il segno dell'alleanza. Giuda lo corrompe, mi raccomando, non corrompete i segni. Meglio non dare un bacio se è per consegnare, no? Se è per dire la divisione e non l'alleanza e non l'amore, no? Beh, ma Gesù quindi viene consegnato, arriva alla croce, questo verbo da tradire diventa che cosa? La croce. Poi c'è la risurrezione, chi riprende? C'è questo scoloramento, no? Della morte nella vita, ma nel senso, anzi, diciamo, coloramento, no? Dal buio alla luce. Questa consegna diventa la via dell'amore, la via della risurrezione. La morte è quel passaggio, no? Perché Gesù sulla croce grida anche a Dio, perché mi hai abbandonato. Quindi vive la morte sino in fondo. La morte più profonda è l'abbandono, l'abbandono di Dio. Gesù lo vive, di Dio, del Padre. Padre mio, perché mi hai abbandonato? E però questo verbo viene ripreso da Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, versetto 25. Per dire che cosa? Lo stesso identico verbo. Per dire che cosa? Voi mariti, dice Paolo, l'autore della lettera di Efesini, amate le vostre mogli. Il verbo agapao, amate le vostre mogli. Così come Cristo amò la Chiesa. E come dice l'amò? Di consegnò se stesso. Paradidomi. Quel verbo paradidomi. Che è il verbo della passione, ci siamo? Che è il verbo del tradimento, che è il verbo della consegna, che è il verbo della morte, che è il verbo della croce, diventa il verbo della risurrezione e dell'amore del Signore che dà la salvezza alla Chiesa, che è la sua sposa. È il verbo dello sposo. Lo sposo consegna il suo corpo, così come il marito consegna il suo corpo alla moglie. È una lezione d'amore. L'amore non è una prestazione, l'amore è una consegna di sé. Bello, anche nella coniugalità, chi è sposato lo vive. Sacramento, no? Del matrimonio, lì serve, in Efesini 5, 21 seguenti, a dire la sponsalità di Cristo con la Chiesa. E il matrimonio stesso si fonda sulla sponsalità, sacramento, di Cristo con la Chiesa. Ma come si ama? Come Dio ha amato l'umanità? Consegnando a lei il suo corpo. Cioè, credendo in lei. Il mistero della croce è un mistero di fiducia di Dio in noi, nell'umanità. Perché quando il Signore consegna se stesso, lo consegna nelle braccia di chi? Della sua sposa, che è la donna, che è la Chiesa, no? Simbolicamente. E quindi veramente è un amore mite e forte. È un amore che Gesù tante volte l'ha definito così, chi non perde la propria vita, non la salverà. Il mistero della passione è questo, passione, patire, significa amare fortemente e amare sino alla fine, passando attraverso la perdita di sé. Non la rinuncia di sé, mi raccomando, la croce non è una rinuncia di sé, è una consegna di sé. Non c'è nessun vittimismo sulla croce. Sulla croce c'è veramente questa consegna di sé, nella fiducia che Gesù avrà preso sicuramente anche da quella donna anonima che l'ha unto già Messia, perché crede che tutto quello che succederà a Gesù però avrà poi come esito la primavera dell'amore. La mattina di Pasqua è come dire, il giorno dopo dell'atto d'amore. La mattina di Pasqua è una nuova creazione, è un nuovo modo di essere il mondo, un modo riconciliato di essere il mondo. Ed ecco perché gli apostoli poi diventeranno, no, i grandi annunciatori del Vangelo, saranno salvati, quindi dopo essi pure crederanno, quindi ci anticipano su questo. Vi ringrazio. Tutte le domande che volete. Prego.
Allora, a me ha colpito quando lei ha detto della donna che ha versato il profumo sui piedi di Gesù. Però ha colpito una parola.
No, non sui piedi, eh? In Matteo non è sui piedi, è solo in Giovanni che è sui piedi. No, scusa, è proprio un dettaglio. No, no, ma vabbè. Ci sono due cose, va bene, benissimo.
Però lei ha detto una cosa che mi ha colpita, questa frase qua. Dice l'unzione, ecco, questa mi ha colpito, l'unzione. Cioè vuol dire che il Signore unge questa donna, no? No.
Il contrario. È la donna che unge il Signore.
Non ho capito.
Mi dispiace, allora non mi sono fatta capire io.
No, no, no,
perché quella donna.
Non mi viene mai spiegata bene. Che cosa vuol dire essere consacrati dal Signore? Cosa vuol dire?
Vuol dire proprio questo, essere consacrati. Essere consacrati vuol dire
consacrati dal Signore, non dal mondo, dal Signore direttamente. Cosa vuol dire?
Beh, si è sempre consacrati dal Signore.
No,
altrimenti per noi cristiani sì.
Non c'è niente.
Cioè, che cosa? Qual è il problema?
La persona umana, direttamente dal Signore, cosa vuol dire?
Ah, direttamente dal Signore? Beh, allora, la persona umana è un mediatore, chi consacra una, non so, un vescovo, beh, la consacrazione, ordinato, il vescovo viene ordinato, la consacrazione di una vergine avviene, no, ordina, il vescovo si ordina, no? Quindi, però lo stesso, cioè anche nell'ordine c'è un passaggio di che viene sempre dal Signore, tutto viene dal Signore, qualsiasi consacrazione viene dal Signore. Allora, volendo spiegare un attimo questa unzione, che significa una consacrazione. Allora, nel primo testamento, nell'Antico Testamento, l'unzione significa sempre una consacrazione che viene da Dio. Tanto è vero che Messia significa proprio unto. Mashach in ebraico significa unto, e poi in greco c'è il crisma, no? Crisma, da cui cresima, significa lo stesso unzione. Unzione. Allora, perché? Che cosa rappresentava questo olio? Era proprio il segno che Dio volesse anche un munus, poi diremo, un ruolo speciale in quella persona. Quindi, non so, in Israele a un certo punto si consacra il Messia. Il Messia doveva essere il re. Il re in Israele è il preposto di Dio, preposto, cioè in Israele la Costituzione è la legge, quindi questo popolo osserva la legge che viene direttamente da Dio. Poi però chi governa, che deve osservare la legge per primo in Israele, è consacrato da Dio, è Dio che sceglie il suo consacrato, d'accordo? Il segno, è un segno l'olio, un segno, il segno che poi sta in un rito, come per noi sta nei sacramenti, significa proprio questo, cioè quell'olio che usa chi? Il profeta è un uomo, ma è un uomo speciale, perché è un uomo che Dio ha scelto come suo profeta, quindi Dio dice al profeta, vai da Saul e ungilo re. Ungilo re, perché se non l'avesse unto Saul non sarebbe stato re, d'accordo? Ecco, questa è una consacrazione. La consacrazione viene sempre da Dio. Questa donna fa un gesto su Gesù per dire che cosa? Questo gesto dell'unzione, io l'ho detto, penso averlo detto, ma magari non l'ho detto bene, è come gli antichi profeti. Lei rappresenta i profeti del mondo antico che facevano, che ungevano i re, perché è lo stesso gesto. Allora, il problema, diciamo, di Gesù qual era? Quello di essere riconosciuto come Messia. Chi riconosceva Gesù come Messia? Allora, chi è? Anche nei tempi antichi in Israele c'è il problema di dire, ma questo è veramente la persona che Dio vuole ungere come re, che Dio ha consacrato? Cioè, poi la gente doveva riconoscere che quello fosse proprio la persona voluta da Dio, d'accordo? Allora, Gesù nei Vangeli si rivela come Messia, ma mica tutti lo riconoscono come tale, non lo riconoscono come tale. Allora, ma neanche gli apostoli, dunque, al capitolo 16 di Matteo, Pietro dice, tu sei il Cristo, cioè il Messia, tu sei il Cristo. Pietro lo riconosce, ma non lo unge però, ecco perché qui è interessante. Cioè, in questo testo, allora, non lo unge, cioè, di fronte alla sua morte, alla sua passione e morte, Pietro non lo riconosce come Messia qui, capite? Perché questo è il momento della prova, proprio è questo il momento in cui essi dovrebbero veramente riconoscere il Messia. Perché? Perché la messianicità di Gesù è diversa da quella di David, pur essendo lui figlio di David, ma non è così, perché Davide fu re in Israele, è diversa da quella di Salomone, ci capiamo? Allora, il problema di Gesù è che Gesù è un messia rovesciato, come dicevo, cioè, piuttosto che essere re, ma lui lo spiega, è servo, e questo è il problema. Essi non sono riusciti a capire questo, cioè almeno non l'hanno accettato, Quando Gesù dice, io sono in mezzo a voi come colui che serve, e loro invece parlavano tra loro di chi fosse il più grande, cioè avevano un'idea quindi del potere, del Messia, del re, come quello del mondo. E il problema ancora oggi è questo, anche per noi, c'è poco da fare.
Pietro non ha avuto passi davanti ai piedi, non voleva.
Esatto, bravissima. perché lì su Giovanni è tutto lì, cioè, mentre solo in Giovanni, bellissimo, perché solo in Giovanni Maria di Betania unge i piedi di Gesù e lì l'unzione avviene sui piedi. È interessante in Giovanni, perché? Perché di fatto, bravissima, perché mentre il capo dice una messianicità comunque tradizionale, no, come quella, i piedi dice proprio la messianicità, dicono proprio la messianicità di Gesù, perché lui è il servo. E chi lavava i piedi? I servi lavavano i piedi. Maria di Betania unge i piedi, eh? E a capitolo 12, e io dico è la maestra di Gesù, mi permetto di dire certe volte così, ma è interessante nel racconto di Giovanni. Perché al capitolo 13 Gesù lava i piedi, e solo in Giovanni questo c'è, no? In Giovanni non c'è la cena, non c'è l'ultima cena, ma c'è la lavanda dei piedi, perché in Giovanni la messianicità di Gesù è ancora più esplicita. Ed ecco perché la Signora ha detto molto bene: Pietro, no, si schermiva, e qui anche no, Pietro non unge Gesù, ed è una donna anonima che invece unge Gesù, che riconosce Gesù come Messia, no? Attraverso questa unzione. E però Gesù poi, per concludere bisogna conoscere i testi per magari per seguire bene, però lì appunto dice: se non ti fai lavare i piedi non avrai parte con me. E quindi è molto difficile per loro riconoscere questo, ecco. Però sono anche esempi per noi, che è difficile anche per noi, sono pagine pedagogiche, quindi...
Devo dire che a me colpisce l'estrema attualità, diciamo, di quelli che erano i meccanismi mentali di 2000 anni fa, ma in cui mi ci ritrovo completamente, no? La ricerca di un successore, ci preoccupiamo, chi ora prende in mano lo scettro, ecco.
Poi qui a Milano proprio adesso è...
Piuttosto che capire come
siamo proprio sulla via verso Gerusalemme.
Qui è un'attualità.
E certe volte tra i vescovi,
quelli che sono i nostri meccanismi, nonostante sia passato tanto tempo, noi abbiamo avuto la possibilità di comprendere il messaggio rivoluzionario di Cristo.
Questo è veramente, ha ragione lei, ha ragione in pieno. Ed è veramente toccante, no? Anche pensare a quella sera a Betania. Loro già erano proiettati verso il futuro e volevano fare un salto sopra quella tragedia. Cioè loro ormai, quindi quello spreco di profumo, quello è un testo fortissimo per noi, cioè, mi fa anche pensare, no, appunto, che quando si dice morto un papa se ne fa un altro, a quanta a volte anche quanto poca gratitudine, poco rispetto, anche poco amore abbiamo per chi lascia una carica, no? Questo però significa che noi viviamo certi ruoli come cariche, invece no, non sono cariche, sono persone. Quando Gesù dice i poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avrete me. Quante volte noi buttiamo via una persona subito dopo, che non è più né ministro né... Lì ci sono tante... Gesù ha sofferto tutte le umiliazioni possibili, e purtroppo, guardate, dai suoi. Gesù non ha vissuto la solitudine e l'abbandono dai suoi amici, ma dai suoi vicini, dai suoi. Non dimentichiamo che loro fossero diventati la sua famiglia, che Gesù non viveva più con la sua famiglia d'origine. Loro vivevano insieme, facevano casta comune.
Mia madre, che sono i miei
fratelli. È una storia umana, troppo umana, qualche volta citiamo Nietzsche.
Però di Gesù non dice anche i poveri li avrete sempre.
È qui. Sì, ma forse prima non si sentiva, perché io cercavo, ma prima forse all'inizio non si sentiva veramente. Oppure sono stata troppo veloce. Ho fatto un excursus, come si dice.
Dicevo, io non riesco a capire molto l'atteggiamento degli apostoli. Tutte le volte si parla degli apostoli, io per esempio, nel senso che se io ti ho seguito, io ho ascoltato i tuoi discorsi, ho assistito ai tuoi segni, ti ho visto trasfigurato, ti ho visto nello splendore, adesso ti vedo dietro al crisalide, adesso vedo che si avvicina il momento buio, perché Gesù lo sta annunciando, lo sta addirittura preparando. Allora io, se non ti accetto, se non riesco a capire come mai dalla gloria, tra virgolette, dalle stelle stai passando alle stalle, quantomeno però, avendo assistito al periodo buono, io che sono comune mortale, mi sarei reso conto, perlomeno, di essere di fronte a qualche cosa che io nella mia timidezza non riesco a capire. Almeno questo piccolo dubbio mi sarebbe venuto, e sono 12 loro, io sono da solo. Poi, l'altra cosa che avevi detto all'ultima cena, sì, io faccio comitate per prendere il posto di uno per succedermi, ma se la mentalità degli apostoli è quella ancora del potere, io sto lottando per succedere a chi? A qualcuno che da qui a poco sarà crocifisso? A qualcuno che sta trasudando sangue? A qualcuno che è spaventato, perché lo è, io questo ho recepito.
Triste, angosciato, forse.
A qualcuno che è angosciato, quindi io sto facendo a comitate per sostituire una persona così. Cioè, ci sono delle cose che...
Però guardi, qui non ci sono risposte, qui diciamo ci sono domande, no? È ovvio, perché sono cose... però ecco, questa cosa mi viene da dire pensando, loro comunque si erano compromessi, cioè voglio dire, loro ormai avevano lasciato a loro volta le loro famiglie, i figli di Zebedeo avevano lasciato il loro padre. E comunque loro stavano con Gesù, quindi diciamo avevano qualcosa da perdere, perché se Gesù adesso moriva, allora intanto la prima cosa che non accettavano è che Gesù non si difendesse, è che Gesù non, è che veramente Gesù si lasciasse morire, diciamo. Loro prima di tutto questo non volevano, ma poi quando però a un certo punto Gesù aveva per tre volte annunciato, che Gesù per tre volte annuncia loro, quindi durante il cammino diciamo che dalla Galilea li porta a Gerusalemme, quindi loro sapevano questo, però non l'avevano. La divisione tra Gesù e loro nasce proprio... inizia proprio con al capitolo 16, a metà dei Vangeli, di tutti e tre i Vangeli sinottici praticamente, qui al capitolo 16 Matteo, cioè quando Pietro confessa, dice tu sei il Messia, no? Subito dopo Gesù, prima Gesù gli dice beato te Simone figlio di Giove, cioè tutto va benissimo, però poi Gesù gli dice il figlio dell'uomo va a Gerusalemme e annuncia la sua fine. Quando annuncia questo, a un certo punto, guardi, per dire, no? Cioè, ci sono sette verbi che parlano della passione, dice lo flagelleranno, gli sputeranno addosso, eccetera, e uno solo poi il terzo giorno risorgerà. Quindi loro comunque, che cominciano a fare, lì già inizia la divisione. Perché? Perché c'è un quadretto tremendo, minimalista, ma molto forte, che dice, Gesù, camminavano insieme, loro parlavano tra loro, e quando poi arrivano ad un luogo e si fermano, mi fa molto pena Gesù, perché dice, di che parlavate lungo la strada? Già non parlavano più insieme. Lui deve fare domande e loro sa come rispondono, cioè come reagiscono, e si tacevano. Perché tra loro avevano parlato di chi fosse il più grande. Quindi già loro pensavano di sostituirlo. Allora, dunque, questo. Intanto, quando comincia a spezzarsi il rapporto tra di loro, perché lei dice c'era stato un rapporto molto... è quando non si parlano più nella sincerità. Quindi, quando un partito, no, si è scisso il PD, ma quando un partito si scende, molto prima comincia, no? Oppure quando una coppia si separa, si dice, ah, guarda, andava tutto bene, ma non è vero. No? Ecco, nella Bibbia, la storia di Giuseppe, quando comincia la strada dell'odio e della separazione, quando si interrompe la parola, in ebraico dice, non si potevano parlare nella pace. Ricordiamoci di questo. Perché la parola, se non c'è parola, prima o poi viene l'odio, viene, insomma, va bene. Però per concludere, cioè quello che diceva lei, la seconda cosa, cioè loro, ma un sacco di gente andava dietro a Gesù, cioè erano proprio un grande partito, diciamo così, per fare la metafora del partito, era come Renzi, tutti stavano con Renzi, no? Poi quando è stata la sconfitta, faccio un esempio perché è proprio, adesso quanti staranno con Renzi, vedremo, adesso conteremo alla fine, ma lì era stato un fenomeno abbastanza normale, cioè quando tu lei dice loro volevano succedere ad uno che era triste, che era angosciato, eh sì, ma loro dicevano, quello non lo accettavano loro, tanto è vero che dormivano, quindi lui avrebbe fatto quella fine, ma loro no. Anzi, il motivo per cui poi lo abbandonano è perché, appunto, non volevano loro fare quella fine, nel Vangelo di Giovanni, chiaro? Si erano barricati in casa e Gesù, dico io, doveva passare a porte chiuse, perché loro se no non gli avrebbero aperto, nel Vangelo di Giovanni. Perché? Perché avevano paura che i giudei facessero la stessa cosa. È poliedrica la cosa, sono tanti aspetti. Essi comunque non volevano che la storia finisse. C'erano tante correnti in Israele, c'erano stati tanti messia, Gesù non è l'unico che si spacciasse, diciamo, da messia. Poi Gesù è stato l'unico perché è stato riconosciuto dopo la risurrezione come tale. Però in quei frangenti, e il Vangelo di Matteo è fortemente testimone di questo, no? Perché poi passa anche, il Vangelo di Matteo ce lo dice, la teoria che il suo corpo fosse stato trafugato, no? E questo è scritto addirittura nel Vangelo di Matteo. Per cui, poi dopo, credere alla risurrezione, quello diventa un altro grande problema. Però questo è un'altra cosa rispetto a quello che lei diceva. No, io penso che invece essi proprio non volessero rinunciare. Guardate, Gesù dice spessissimo i testi, Luca ma anche Matteo forse un po' di meno, ma Luca moltissimo, anche Marco tantissimo, tutto il mondo gli andava dietro a Gesù. Nel Vangelo di Luca le folle mettevano in crisi proprio i dottori della legge. I dottori della legge perché nel Vangelo di Luca volevano sbarazzarsi di lui? Perché gli avevano rubato, Gesù aveva rubato, come si dice, il palcoscenico, ma anche proprio il mestiere, si può dire, perché Gesù era lì vicino al Tempio e la folla andava da lui e non andava più dagli scribi, farisei, dottori della legge. Quindi no, c'era un bene. Gesù aveva fatto un finimondo nel senso positivo, quindi loro adesso non ci volevano rinunciare a questo e volevano quindi che Gesù fosse vincente, non perdente. Ma visto che lui voleva perdere, allora dice, però noi cercheremo di fare, ma questo è molto forte, bisogna leggere con attenzione, guardi, troverà tanti suggerimenti. Il tema del potere è determinante questo giorno qui.
Ecco, volevo per salvare un po' gli apostoli, però loro già conoscevano a perfezione le scritture di Isaia.
No, questa è una cosa che
diceva Cattolo, però ci hanno già detto che lui
non è così,
sì,
però
come del resto noi sappiamo, sì, però noi viviamo la Pasqua, la passiamo, sì, però poi non so,
qui il discorso è un po' lungo.
Loro probabilmente pensavano di Cattolo, però dopo lui non era,
secondo la narrazione, no, la narrazione non li giustifica come fa lei. Io posso farlo insieme a lei, però ecco, diciamo, dobbiamo dire questo, ecco, questo che almeno noi, diciamo, gli studi che facciamo, due cose, no? Loro conoscevano le scritture, però le conoscevano, nel senso che le sapevano, ma in Israele, insomma, nel periodo del Secondo Tempio, quindi siamo dal V secolo in poi, fino a Gesù, e poi dura anche dopo. Allora, c'è la legge di Mosè, loro la conoscevano fin da ragazzini, dai 7 anni in poi i padri insegnavano la Torah ai figli, no? E quindi a 13 anni il bambino ebreo conosceva la Torah, e i profeti, tutti e due, diciamo, e non tutto, però insomma così. Poi però che c'era? La legge orale. Allora, questa è una cosa che noi diciamo poco, no? E invece è molto importante per capire il Vangelo di Matteo in particolare. Allora, l'ebreo conosce la legge di Mosè. La legge di Mosè, diciamo, è il nostro Pentateuco, per farla, per essere insomma semplici. Ok, il Pentateuco, quella è la legge scritta, la legge attuale che è scritta. Ma nel periodo del secondo tempio, quindi secondo tempio, dal quinto secolo in poi, d'accordo? Si sviluppa la tradizione orale, mi raccomando, che è importantissima, che sarebbe la Torah Sherbal Peri, dicono gli ebrei, che è sulla bocca. La Torah orale è l'interpretazione della legge, che Gesù critica. Gesù non critica Mosè, ma critica l'interpretazione che fanno di Mosè, d'accordo? Avete udito che fu detto, eccetera. Ok, allora, questo che significa? Significa che la Torah, non basta conoscere la Torah, ma bisogna anche darne una interpretazione. Questo sempre noi lo vediamo nelle parole di Gesù. Dice, cosa vi leggi? No? Cosa dice la scrittura? Cosa tu vi leggi? Ma il verbo è ermeneuo, cioè che cosa interpreti? Perché questo era normale, che i farisei, gli scribi, i giudei comunque interpretassero la legge, d'accordo? Lei conoscerà sicuramente il Talmud. Il Talmud nel V secolo d.C., è la grande raccolta della legge orale. Il Talmud sono 20, almeno 24 volumi, altro che la legge di Mosè. La legge di Mosè non è niente in confronto, ha un enorme, diciamo, come la nostra teologia, quanti tomi di teologia a fronte di questi quattro Vangeli, insomma, d'accordo? Bene, allora, loro conoscevano, sì, però non l'avevano saputa interpretare. Glielo dico Luca 24, i discepoli di Emmaus, lei se li ricorderà, siamo alla fine del Vangelo di Luca. Gesù che cosa insegna ai discepoli di Emmaus? Dice, ma voi tardi e lenti a capire le scritture, non sapevate che tutto, eccetera, eccetera. Gesù lì fa l'ermeneuta delle scritture. Essi le scritture è vero che le conoscevano, ma non le avevano sapute interpretare. Il riferimento a che cosa? A Gesù. Prima cosa, quindi è difficile difendere gli apostoli su questo fronte, perché essi non avevano, proprio per questo, e lui interpretò le scritture che portavano a Gesù e anche a quel suo morire così, ma Gesù l'ha fatto, Gesù è stato l'ermeneuta. La seconda cosa è questa, i Vangeli non sono scritti il giorno dopo che queste cose sono accadute, né il giorno stesso né una settimana dopo. I Vangeli sono scritti in un tempo molto tardivo, quando ormai le chiese cristiane, intendendo per esse le comunità cristiane, avevano decenni di vita. Le comunità cristiane avevano il racconto delle cose accadute a Gesù oralmente, quindi c'è tutta una prima generazione che ora Gesù non ha scritto niente, ha scritto solo sulla sabbia, come dice Claudio D'Oglio, e poi il vento se l'è portato, ho vestato l'acqua. Bene, però quando sono stati scritti i Vangeli, noi diamo questa datazione per la scrittura della. Noi sappiamo, no, che il primo scritto del Nuovo Testamento è la prima lettera ai Tessalonicesi, sono le lettere di Paolo, quelle autentiche, non sono i Vangeli. I Vangeli sono, come dire, già composizioni molto, come dire, non voglio dire artefatte, ma sono composizioni tardive che segnalano che cosa? La fede della Chiesa. Quindi quello che è scritto qui, per esempio, no? Vi dicevo all'inizio, vi dicevo che Matteo è il Vangelo del compimento. Ma chi ha scritto questo? L'Evangelista. Quando? Quando si sono accorti di questo? Ma quando se ne sono accorti? Dopo la risurrezione, come minimo. Brava, lo Spirito Santo ha fatto proprio la sua parte.
L'Antico Testamento, anche loro parlavano.
Bravissima. E allora però lei si è data una risposta.
Oh.
Esatto, ma loro prima mica gliel'avevano detto però. Quindi loro prima, ecco, quindi lei ha detto tutto. Ha detto una cosa e poi si è anche, no, diciamo, sì, è vero. Lo Spirito Santo e l'esperienza proprio della Chiesa, perché essi stessi operavano miracoli, cioè voglio dire, gli apostoli poi l'hanno, gli apostoli non solo hanno visto, come diceva, mi ricordo fosse lei e lui, no? Ma gli apostoli hanno agito addirittura, ecco, in questo senso sì, davvero loro sono stati, però lì loro non riuscivano ad accettare questo fallimento, allora
era un negozio pensato,
eh?
Era un negozio.
De Goccio, a Roma si dice De Goccio, lei la mamma. Però non è facile, non è facile neanche per noi. Il Papa è venuto a Milano, no? E guardate le notizie sui giornali, bellissimo, siete stati bravissimi, io approfitto per farvi tanti complimenti e ringraziarvi voi milanesi, perché avete dato un'immagine, una vitalità di Chiesa, guardate, veramente grazie, penso a nome di tutti gli italiani, i romani per primi. Ma però lei faccia caso, i giornali come hanno titolato tutti? 1 milione a Milano. Vabbè, c'eravate, ci siete andati, avete fatto bene, però capite, la mentalità è sempre quella, anche salto 2000, va bene, però voglio dire, è un successo il numero, e loro pure vedevano questo numero, adesso che Gesù si faceva ammazzare perché non si difendeva, perché, capito, non faceva, poteva scendere dalla croce, quella è l'ultima tentazione veramente di Gesù, no? Perfino nel Vangelo di Luca, no? Il ladrone dice, ma salva te stesso e noi, sta forte, salva te stesso e noi, mentre quando Gesù all'inizio delle tentazioni, no? Doveva salvare solo se stesso, perché lui aveva fame e il diavolo, il tentatore, il separatore dice, no? Di che questa pietra diventi pane, e Gesù dice non di solo pane, io e l'uomo, risponde sempre con la scrittura, nell'obbedienza. Ma sulla croce la tentazione è più forte, perché? Perché c'è anche un'altra persona da salvare, salva te stesso e noi, anzi tutti e due. E Gesù però, non so, si capisce quello che voglio dire? È difficile accettare la debolezza. Apparente, uno dice, la via dell'amore che è quella, no?
Ma anche la foglia, sono andati incontro con le palme, erano migliaia, e poi dopo pochi giorni crucifiggono.
Le folle, ecco, proprio i sondaggi, per conto, ecco. La folla. Terribile. La folla che non ragiona.
E ci insegnavano a memoria chi è Dio, chi non è, tutta questa pappardella. Adesso forse ci si immerge di più nella, sì. Perché siamo anche noi come
assolutamente
sì. Religiosa era molto carente, ancora adesso bisogna approfondire,
sì.
Che non è solo sapere a memoria i comandamenti e tutte queste cose.
No, è proprio.
E poi arrivano momenti in cui devi discernimento, dice.
Sì, discernimento. Discernimento, davvero la scrittura ci aiuta molto, perché il discernimento che si fa sulla scrittura è, come dire, coinvolge per forza la vita, il discernimento su di sé, perché è troppo. È vero? È proprio uno specchio, è qualcosa che ci mette a nudo.
Volevo tornare un attimo alla passione.
Prego.
Sì. A me mi piace, leggendo proprio il brano di Matteo, nel Getsemani,
sì.
Parla solo Gesù. I discepoli sono muti, fanno scena muta proprio.
Dormono anche.
Anche le domande di Gesù sono proprio assenti. E come diceva me, non. Come se avessero abbandonato completamente
la parola, no, come grande sacramento.
E poi proprio questo parallelo tra la trasfigurazione e la morte, il Getsemani, cioè gli stessi discepoli che vedono la divinità, sì. Poi vedono l'umanità, e c'è veramente un completamento. della visione che dobbiamo avere.
C'è proprio un completamento, no? È anche.
Andiamo a scendere.
Però, esatto.
Cose, o vedere la troppa umanità, sì. No? Va bene, o la troppa divinità.
Verissimo.
E mentre lì è il Vangelo sì. Li completa sì. Questa personalità.
Sì, però ecco, loro non ce l'hanno fatta. Loro scandalo per i giudei, come dirà Paolo, la croce è scandalo per i giudei, è diventato proprio un impedimento. Lei ha ragione in pieno, perché la pienezza, no, del Dio, del figlio di Dio e figlio dell'uomo si ha, però non è facile vedere questo.
E chi sono i dottori della legge?
I dottori della legge sono gli esperti della legge, sono quelli. Prego? Dottori della legge, soprattutto nel Vangelo di Luca, sono citati, ma anche qui sono citati nel Vangelo di Matteo, sono degli esperti proprio della legge, e sono gli ermeneuti anche della legge, e quelli che custodivano, diciamo così, l'interpretazione della legge, potremmo dire l'ortodossia. Noi nella nostra Chiesa Cattolica abbiamo... Come dottori, abbiamo anche i dottori della legge, i dottori della fede, noi li chiamiamo, no? Ma i padri, per esempio, ci hanno insegnato ad interpretare la scrittura in un certo modo, quelli sono i dottori. E poi c'è il magistero, che comunque anche noi abbiamo, le varie mediazioni alla scrittura.
La ringraziamo. Grazie. Anche per te.